Ed eccoci allora, come preannunciato siamo in diretta con un compagno del collettivo Tazzebau per la rubrica internazionale. Ci senti?
Sì. Sì, sì, vi sento.
Ok, stiamo armeggiando un po' con i microfoni, insomma, per i problemi tecnici che normalmente ci affliggono, però come dicevamo agli ascoltatori, ci piacerebbe quest'oggi dedicare la rubrica internazionale ad un approfondimento sull'Egitto, paese che ovviamente sui nostri media adesso è un po' alla ribalta per la sparizione appunto il 25 gennaio scorso di Giulio Regeni, che è stato, come sappiamo, ritrovato, torturato e ammazzato. E rispetto alle sparizioni in Egitto, solamente adesso si tratta appunto di centinaia e centinaia di sparizioni nel corso degli ultimi anni, tanto che sono addirittura 340 solamente a novembre e dicembre dello scorso anno. Quindi a quanto pare, insomma, si tratta di persone che ogni giorno vengono prelevate dai membri dei servizi segreti e dalle forze dell'ordine egiziane per essere condotte in varie zone del paese, dove subiscono appunto torture e violenze, e di fatto poi vengono anche fatte sparire, e i media locali ovviamente passano sotto silenzio questi rapimenti di Stato. Come sappiamo, appunto, il 25 gennaio sparisce anche Giulio Regeni, ed è come dire piuttosto bizzarro il fatto che il suo corpo sia stato ritrovato proprio quando il ministro Guidi stringeva invece le mani a uomini d'affari egiziani e notabili, e le autorità egiziane e quelle italiane in realtà stanno entrambe cercando di insabbiare questo caso. Io intanto, per cercare un po' di capire che legami infatti hanno l'Italia e l'Egitto, anche in vista comunque dell'imminente guerra in Libia, ti chiederei che tipo di elementi possiamo citare per capire che tipo di rapporti ci sono a livello economico tra l'Italia e l'Egitto.
Beh, come dicevi tu, il ritrovamento del cadavere di Giulio segue la visita in Egitto del ministro Guidi e dello sviluppo economico, e, nel senso che evidentemente sì, questa sparizione, questa che all'inizio era una sparizione, è stato oggetto dei colloqui, e il regime di Al-Sisi ha scelto, insomma, di far ritrovare il cadavere. Ecco, probabilmente se, come normale, come dicevi tu, se si fosse trattato di un cittadino egiziano, il cadavere probabilmente non sarebbe mai stato ritrovato e sarebbe sparito nel nulla, diciamo, come molti altri egiziani spariscono ogni giorno. Si parla di tre rapiti e fatti sparire praticamente al giorno da parte di questo regime macellaio che governa il Cairo. E il ministro Guidi era lì perché il regime egiziano ha nell'Italia praticamente il suo punto di riferimento principale in Medio Oriente, in Europa, forse assieme alla Francia. Ecco, possiamo dire che questi sono i due referenti fuori dalla regione araba del regime di Al-Sisi, perché l'Italia, insomma, ha un interscambio commerciale valutato in 4 miliardi di euro, possiamo dire che Renzi, questo è un dato certo, è stato l'unico statista occidentale del cosiddetto Occidente presente al vertice di Sharm el-Sheikh del 2015, quando Al-Sisi ha convocato capi di Stato esteri per rilanciare l'economia del paese, E lì, insomma, l'affarismo economico, ma anche l'alleanza politica è stata totale, ecco, l'affarismo economico è stato rilanciato appieno. Adesso si parla di investimenti italiani in tutti i 6 nuovi porti che l'Egitto vuole costruire nel nuovo canale di Suez. E poi c'è il dato, insomma, che ha anche una valenza, per così dire, geopolitica o insomma di politica internazionale, che è quello del super giacimento da 850 miliardi di metri cubi di gas che l'ENI ha scoperto nelle acque territoriali egiziane. E poi possiamo citare anche gli investimenti di Intesa San Paolo, che opera in Egitto con Alex Bank, che è l'unico istituto di credito straniero nel paese. Veramente possiamo dire che il governo italiano è il principale punto di riferimento, ecco, nel senso dell'Egitto, che dopo il golpe, anche per il punto di riferimento internazionale, almeno nell'Occidente, dopo il golpe si è ritrovato in parte isolato, ecco, c'era l'imbarazzo statunitense che aveva puntato fino all'ultimo sui fratelli musulmani, ma poi insomma ha accettato il nuovo corso di Al-Sisi. E quindi di fatto, insomma, Francia e Italia, che poi insomma non è un caso che siano gli stessi anche che in questo momento stanno premendo per l'intervento in Libia, intervento che invece sta già attuando con il suo sostegno militare diretto al governo di Tobruk, che ormai avviene già dallo scorso anno, insomma, in forma aperta e con bombardamenti. Questo governo sta già portando avanti, quindi vi è anche una convergenza sulle tematiche internazionali tra governo italiano e il regime di Al-Sisi, quindi insomma questa alleanza è oggi pressoché totale. Possiamo già dire che non sarà questo omicidio di questo ricercatore che si occupava del movimento operaio e dei movimenti dei lavoratori egiziani a oscurare sicuramente questo asse, insomma, perché gli interessi sono enormi e non è assolutamente ipocrita tutto quello che stanno dicendo i governanti italiani, perché è chiaro che l'Italia è consapevole fin da subito che la repressione sanguinaria è alla base del regime dei militari egiziani del generale Al-Sisi. Quindi insomma sì, se hanno toccato questa volta un cittadino italiano, sicuramente non verranno meno gli interessi del grande capitale italiano in questo paese del Nord Africa e in tutto il Nord Africa, ecco.
Sicuramente, anche perché, come leggiamo anche sull'ANSA, l'ambasciatore egiziano in Italia, Amr Helmi, non solo ribadisce che le indagini saranno svolte in maniera trasparente, come un po' si stanno affrettando a dire, ma afferma proprio che per lui è importante non dare a certi nemici l'opportunità di strumentalizzare la vicenda e minare i rapporti stabili e eccellenti fra i nostri paesi. Questa è proprio la dichiarazione che viene virgolettata e che di fatto esplicita proprio quanto stavi sostenendo anche tu.
Sì, ma possiamo citare da parte italiana le dichiarazioni di Gentiloni, cioè un ministro che di fronte alla sparizione e poi all'uccisione di un cittadino italiano dice la verità è lontana e non dice invece esplicitamente vogliamo la verità deve venire fuori, altrimenti eccetera eccetera. È chiaro che insomma si tratta di un modo di alleggerire la vicenda o comunque di lasciarla in un futuro remoto o in un'incertezza, diciamo, totale, per cui alla fine probabilmente la nebbia mediatica si abbasserà, il clamore e tutto quanto si abbasserà, e poi probabilmente la vicenda sarà destinata, almeno per i governanti italiani, deve venire destinata nel dimenticatoio, cioè è una vicenda da cancellare, o al limite da gestire, chiedendo all'Egitto di arrestare qualche singolo funzionario di polizia, così, che ha avuto la mano pesante, ma assolutamente assolvere politicamente un regime, insomma, che è uno dei nostri puntelli in Nord Africa. Insomma, Renzi ha detto al generale al-Sisi: la tua guerra è la nostra guerra. Insomma, è per guerra di al-Sisi intendiamo innanzitutto la guerra contro il suo popolo, contro le masse popolari del Sinai, che sono state deportate, costrette a lasciare la loro terra per le esigenze di sicurezza di Israele, contro gli oppositori politici, contro gli attivisti del movimento operaio. Quindi, insomma, le dichiarazioni di Renzi ce ne sono state anche in abbondanza, e delineano un'affinità criminale tra questi due boia, insomma, uno che agisce dalla sponda, diciamo, cosiddetta civile e democratica del Mediterraneo, l'altro agisce in prima persona invece in un paese da schiacciare, anche perché è stato uno dei centri di quelle rivolte nel mondo arabo che potevano finire fuori controllo imperialista, insomma.
Sì, di fatto comunque l'Egitto, se consideriamo anche il dato che davamo all'inizio del collegamento, che vede appunto centinaia e centinaia di sparizioni forzate, è sicuramente un paese che non è pacificato quanto vorrebbero appunto sia gli imperialisti che i governanti egiziani. Quindi sicuramente la situazione sul fronte interno è decisamente una situazione comunque anche di lotta, che vede infatti una repressione feroce di lavoratori e di oppositori, cosa di cui i nostri media ovviamente non parlano, parlano assolutamente gran poco. Questo, ecco, sul fronte interno. Io ti chiederei invece sul fronte esterno che ruolo continua ad avere l'Egitto sui paesi dell'area, considerando appunto che in maniera neanche non troppo velata si sta dicendo che la guerra in Libia è alle porte.
Eh beh sì, come si diceva già, al-Sisi è stato uno dei sponsor internazionali del governo di Tobruk, cioè del governo riconosciuto dalla detta comunità internazionale, che era la più servile della borghesia libica del post Gheddafi. Ha già bombardato più volte la Libia, ovviamente facendo rientrare suo intervento nella cosiddetta lotta al terrorismo, colpendo le postazioni dello Stato Islamico e di altri gruppi islamisti che comunque si oppongono al governo di Tobruk e in generale a una normalizzazione della Libia a favore per gli interessi degli imperialisti. Poi ha appoggiato l'intervento in Yemen da parte dell'Arabia Saudita e ha rilanciato i rapporti con Israele, visto che, insomma, come si diceva prima, in Sinai è stata praticata una vera e propria pulizia etnica delle tribù beduine per garantire il confine israeliano, o il confine comunque dell'occupazione degli occupanti della Palestina, insomma. Ha rafforzato, insomma, la morsa su Gaza, perseguitando e colpendo anche a morte i palestinesi che tentano di varcare la frontiera e distruggendo i tunnel non solo della resistenza ma anche dei rifornimenti per la vita civile a Gaza. All'interno del paese ha fatto una stretta totale sulle organizzazioni dei lavoratori, non solo contro i gruppi islamisti, ma contro chiunque si oppone in sostanza alla sua tirannia. Il punto, quello che evidentemente di uno come Giulio Regeni dava fastidio a questo macellaio, è il fatto che questo ricercatore andava a disvelare la realtà di un Egitto non pacificato, come dicevi tu, cioè un Egitto dove vi sono ancora forme di opposizione sociale e politica che vengono anche dal movimento dei lavoratori. Ricordiamo come quella che è stata definita la primavera della democrazia in Egitto in realtà aveva una sua base di classe, una sua base negli scioperi operai delle grandi concentrazioni industriali di Al Cairo e di altre città. E poi tutto questo insomma andava a incidere in un momento in cui insomma forme di sollevazione popolare e proletario sembrano riproporsi nel Nord Africa. Fino a pochi giorni fa la Tunisia era sottoposta al coprifuoco notturno e perso movimenti di massa che andavano a inclinare anche lì un regime restaurazionista rispetto alle rivolte che ci sono state a partire dal 2010. Quindi insomma il ruolo di Al-Sisi è centrale per gli imperialisti e per gli sionisti e ovviamente è il mastino della borghesia compradora egiziana di cui egli stesso fa parte. E quindi una ricerca come quella che stava facendo Giulio, cioè diversi è andata a mettere il dito nella piaga delle contraddizioni che invece ci sono in questo Egitto e che continueranno a esserci nonostante il tentativo di soffocare ogni opposizione che viene dal Sisi e da chi lo rifornisce di appoggio politico, di soldi, di armi, come l'Italia.
Certo, tra l'altro per forza di cose veniamo a parlare insomma anche per l'Egitto di guerra sul fronte interno e sul fronte esterno, quindi comunque segnalo anche per gli ascoltatori che insomma è notizia anche di ieri il fatto che Mattarella sia volato quest'oggi negli Stati Uniti e a quanto si legge appunto sull'ANSA di fatto l'amministrazione statunitense sembra voler stringere i tempi proprio per la formazione di una coalizione internazionale che estenda il proprio lavoro, così si legge, anche sul territorio libico. E difatti Sergio Mattarella è atterrato proprio a Washington per quella che viene definita un'intensa missione di lavoro che ha il dossier libico proprio in cima all'agenda dei colloqui.
Insomma, gli Stati Uniti stanno costruendo questa nuova coalizione antiterrorismo perché la Libia deve essere normalizzata e pacificata secondo i loro interessi. E mettere a posto come vogliono loro la questione libica nei loro piani vorrebbe essere un po' chiudere una cassetta di sicurezza per tutto il Nord Africa, ecco, parlando anche di Egitto, nel senso collegando i nostri discorsi, perché se la Libia rimane nella situazione in cui è adesso di ingovernabilità da parte dell'imperialismo, gli equilibri rischiano di saltare in un'area molto più vasta e quindi sì, da un lato vi è l'interesse per il petrolio libico che deve essere commercializzato e pompato nuovamente in quantità massicce, anzi in questo momento è prioritario riattivarlo visto tutta la situazione invece sulla Russia, rispetto alla Russia sulla frontiera orientale dell'Europa, bisogna riattivare sicuramente questi rifornimenti che arrivano invece dalla frontiera meridionale del Mediterraneo e dall'altra parte sì, vi è un assestamento che deve far quadrare una situazione politica perché è chiaro che il Nord Africa rischia di riesplodere, ecco, e la Libia può essere il detonatore e quindi un intervento deve essere un intervento anche di normalizzazione, se vogliamo, non solo in senso di predatorio imperialista, ma anche in senso di controrivoluzionario, in senso reazionario nel senso pieno, di controllo di un'area comunque strategica.
Certo, tra l'altro concludendo, l'articolo appunto qui sull'ANSA non ci dà diciamo particolari notizie sulla visita di Mattarella, nel senso che conferma ancora una volta i rapporti tra Italia e Stati Uniti e quant'altro, ma una nota, come dire, interessante, che guarda caso è proprio sul finire di questo articolo, è relativa al fatto che si legge che nella lunga missione di Mattarella, che partirà da New York e poi si concluderà a Houston, di grande rilevanza è la corsa per un seggio di membro non permanente alle Nazioni Unite. Quindi l'Italia sin dal 2009, si legge, ha avanzato la propria candidatura per il biennio 2017-2019 e di fatto se la vedrà con le ambizioni analoghe di Svezia e Paesi Bassi, e due sono i posti in ballo e la decisione appunto verrà presa entro l'anno. Quindi insomma c'è anche questo ulteriore passaggio.
Beh sì, il seggio permanente alle Nazioni Unite insomma ovviamente fa gola a molti, perché ti colloca nell'ambito della diplomazia internazionale ai livelli fondamentali per quello che poi dopo contano, insomma, perché boh, abbiamo visto che le Nazioni Unite quando servono a coprire gli interventi o i crimini imperialisti vengono utilizzate, quando esprimono delle posizioni che vanno contro gli interessi, non so, di Stati Uniti, Israele o di altri paesi che conducono guerre e aggressioni, vengono semplicemente accantonate, messe da parte, non vengono nemmeno considerate, quindi il discorso è per l'Italia è un discorso di riconoscimento politico, che poi insomma è un riconoscimento politico che appartiene al loro campo, in un certo senso è voler accedere alla stanza dei bottoni più alta nella criminalità internazionale, perché insomma è chiaro che è altro che Consiglio di Sicurezza, insomma se pensiamo che nel Consiglio di Sicurezza siedono già Stati Uniti, Francia, Inghilterra, cioè paesi che negli ultimi anni hanno condotto guerre e aggressioni in tutto il pianeta, voglio dire, non veramente potrebbe starci che l'Italia, visto che oggi è la più fremente nel volere una nuova guerra rispetto alla Libia, un nuovo intervento, una nuova aggressione, potrebbe essere legittimamente che si voglia collocare tra questi predoni criminali a pari livello, insomma, è naturale dal loro punto di vista, insomma. Poi c'è un ragionamento internazionale sul fatto che le potenze emergenti comunque utilizzano anche il Consiglio di Sicurezza a proprio vantaggio, a proprio scopo, e l'Italia in questi equilibri vuole contare, insomma, mi sto riferendo al fatto che la Russia e la Cina comunque puntano sul Consiglio di Sicurezza anch'esse per far valere i propri interessi e nella formalità diplomatica internazionale comunque quel luogo ha un suo valore. Vedremo se il sangue dei libici, una nuova missione neocoloniale potrà essere il prezzo da pagare per l'Italia per avere questo riconoscimento, insomma. A noi quello che interessa è la resistenza del popolo libico, pensiamo sarà insomma fedele alle sue tradizioni, a Omar al-Mukhtar, a tutti coloro che in Libia hanno lottato contro il colonialismo e che sicuramente non accetteranno pacificamente di essere sottoposti al tallone italiano, francese o ai loro satrapi locali tipo al-Sisi.
Certo, poi ovviamente ci auguriamo che si riesca anche qui da noi ad avere insomma delle mobilitazioni anche un po' all'altezza della situazione. Se non ci sono altre cose da aggiungere, io ti ringrazio per il collegamento e ci possiamo risentire lunedì prossimo, il 15.
Sì.
Va bene, allora grazie e a lunedì prossimo.
Ciao, buona settimana a tutti. Ciao, ciao.
Ciao, grazie.